Radio Tua,
la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona. Ancona!
Eccoci, anche se un po' in ritardo, 18 e 40 minuti, eccoci con la consueta puntata di Punto Bianco Rosso, condotta il martedì da Daniele Tittarelli. Bentornato Daniele.
Un saluto a te Stefano e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Anche se non sembra, questa sera Daniele Tittarelli ha la voce, mentre l'ultima puntata l'abbiamo ascoltato molto afono, questa sera avremo modo di riascoltarlo. Intanto Daniele, subito la domanda classica di apertura, nuova gestione societaria, che cosa ne pensi? Secca, così.
Come primo passo, ovvero quello del pagamento di stipendi e la penalizzazione evitata, è sicuramente un passo positivo, però restano diversi punti oscuri che naturalmente valuteremo con il trascorrere delle settimane, con il trascorrere del tempo, con il trascorrere delle azioni che i nuovi soci faranno. Quindi lasciamoli lavorare, valuteremo, vigileremo sul loro operato. Ecco, quello che contava in questo momento era il pagamento degli stipendi ai giocatori, insomma, e soprattutto evitare i due punti di penalizzazione che avrebbero pesato sulla classifica che piano piano l'Ancona sta riscrivendo. Adesso valuteremo l'effettiva consistenza e quali personaggi ci sono dietro questa cordata, perché al di là di Leone e di Mastro Pietro ce ne dovrebbero essere altri che però non sono ancora usciti allo scoperto. Valuteremo quando verrà ufficializzata la nuova compagine societaria, che ci hanno detto insomma entro una decina di giorni dovrebbe essere svelata.
Svelata la compagine societaria, ma è così importante poi sapere tutti i nomi di coloro che saranno dietro, fra sponsor e coloro invece che entreranno realmente in società?
Ma
perché i livelli possono essere anche due, solo la sponsorizzazione oppure chi entra realmente
in società. Magari
è
importante sapere chi sponsorizza o chi dà il contributo, però... chi muove i fili di questa Ancona sarebbe importante saperlo, anche per conoscere insomma la consistenza, il modo di operare. Abbiamo, ecco, quantomeno i soci maggiori che abbiamo capito chi sono stati svelati grazie al passaggio di consegne presso il notaio Sabatini venuto sabato, che sono appunto Riccardo Leone da Andria e Mastro Pietro dall'Aquila, Ugo Mastro Pietro dall'Aquila, oltre a Fabiano Ranieri che detiene il 13%, però si vocifera che dietro ci siano anche altri personaggi e sarebbe bene capire chi sono, e sarebbe bene capire anche la struttura della società, quindi i vari ruoli, direttore generale, direttore sportivo, eccetera. Ma col tempo tutto dovrebbe essere svelato. Ci hanno detto che prima sarà importante riorganizzare la società, poi il tutto verrà alla luce.
E noi aspetteremo con pazienza che la società venga riorganizzata e vedremo anche i ruoli che verranno ricoperti dai nuovi soggetti, oppure la riconferma in alcuni dei vecchi soggetti. So da notizie di stampa che è un lavoro importante è stato svolto proprio dal, chiamiamolo così, i dirigenti del settore giovanile su questa transazione.
Sì, un ruolo molto importante l'hanno avuto Gianfranco Mancini, che è attuale responsabile del vivaio biancorosso e che in base alla nuova conformazione societaria dovrebbe assumere il ruolo di direttore generale, ma anche di Gianfranco D'Angelo, che diciamo così sovrintende il vivaio biancorosso e che potrebbe aver avuto un ruolo importante, un ruolo importante nel mettere insieme diversi di questi imprenditori, anche nel reperire risorse fondamentali per poi garantire il pagamento degli stipendi di agosto, dei contributi di luglio-agosto e evitare quindi la penalizzazione di due punti, quello spettro che aleggiava da settimane sull'Ancona.
E allora noi ci fermiamo intanto per il primo break pubblicitario, 334 35 20 488 o diretta @radiotua.it, i nostri punti di contatto per quello che riguarda il 334 35 20 488, SMS, WhatsApp, Telegram. Insomma, fate voi, la possibilità di contattarci c'è, oppure tramite la nostra pagina Facebook.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato. Tappezzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza. Con l'arrivo della stagione fredda, test batteria e controllo livelli gratis fino a fine novembre. Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo! Con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Iesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetech e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Iesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci, torniamo dal break pubblicitario con Daniele Tittarelli alla conduzione. Punto Biancorosso, 334 35 20 488, già pronti con il nostro primo ospite della serata.
Stasera abbiamo come ospite Davide Voltan, giovane attaccante biancorosso, 21 anni, arrivato in prestito dal Genoa. Buonasera Davide.
Buonasera, buonasera.
Allora, sappiamo che sei reduce da un infortunio, stai tornando alla condizione migliore dopo quelle due settimane di assenza. Nelle ultime partite sei entrato nella ripresa. Come stai dopo il problema che hai avuto al ginocchio?
Beh, adesso sto abbastanza bene, ho avuto questo problemino alla rotula del ginocchio e niente, adesso piano piano sto riprendendo condizione, anche perché appunto mi ha tenuto fermo due settimane, però per fortuna non era niente di grave, ecco.
L'Ancona sta riprendendo la strada giusta dal punto di vista dei risultati, dopo le incertezze iniziali con appena due punti nelle prime cinque giornate ne sono arrivati ben otto nelle ultime quattro, quindi un'Ancona che piano piano sta ritrovando la sua giusta dimensione.
Sì, beh, io credo che comunque all'inizio erano tanti ragazzi nuovi arrivati all'ultimo, quindi secondo me ci è voluto un po' di tempo per amalgamare il gruppo, perché comunque allenandosi insieme e giocando sempre insieme si riescono a trovare le giocate e le cose giuste, insomma, da formare, per formare un gruppo, ecco.
E un'Ancona che sta migliorando anche dal punto di vista del gioco e della prestazione, perché a Fano è sì arrivato un pareggio, ma avreste meritato di più, specie nel primo tempo dove avete colpito due traverse, potevate andare in vantaggio.
Sì, comunque il calcio ha fatto di episodi e probabilmente se avessimo, invece di traverse, avessimo fatto gol sarebbe stata una partita diversa, però comunque dopo siamo stati bravi a reagire nel secondo tempo e a portare a casa questo pareggio, e adesso sabato c'è un'altra partita, un'altra battaglia dove comunque dobbiamo andare tutti in campo per dimostrare quello che vogliamo, ecco.
Molto importante è stata la ritrovata quadratura difensiva, nelle prime partite avevate preso troppi gol, adesso appena una rete nelle ultime quattro giornate.
Sì, sicuramente la difesa sta facendo bene, perché comunque c'è esperienza dietro e guida tutta la squadra a far bene, e comunque secondo me appunto è anche fondamentale il fatto che ci stiamo iniziando a conoscere meglio e quindi riusciamo a rendere di più in mezzo al campo.
Manca ancora qualche gol in attacco, quantomeno qualche giocatore in più in gol, visto che a parte Samba e Frediani, che hanno fatto due gol a testa, e l'autogol del Bassano, non ci sono altri biancorossi a bersaglio, quindi al momento solo due giocatori a segno in queste prime nove giornate.
Sì, sicuramente dobbiamo migliorare la fase offensiva, e perché comunque appunto siamo andati in gol con pochi giocatori in effetti. Però secondo me comunque adesso col tempo, giocando insieme, secondo me si riusciranno a trovare più giocate e più modi per andare in porta, quindi riusciremo a portare più giocatori in rete.
Sei stato impiegato sia in queste prime nove giornate sia da esterno d'attacco che da trequartista dietro all'unica punta, ma anche da falso 9 alla prima giornata, se non sbaglio. Qual è il ruolo dove ti trovi meglio?
Io mi trovo meglio a giocare seconda punta, però comunque sia l'anno scorso a Bassano che prima a Crotone ero stato impiegato da esterno, quindi posso far benissimo anche l'esterno. Io nasco come seconda punta, però comunque posso fare tutte e due, ecco.
Sei arrivato accompagnato da, insomma, buone prospettive, vieni dal Genoa in prestito, sei consapevole che questa può essere la stagione della tua definitiva consacrazione?
Beh, sicuramente, diciamo, quest'estate ho avuto la fortuna di essere stato chiamato a Genova da Juric, che ho avuto a Crotone, e quindi sì, sono consapevole che ogni anno è importante, ma comunque quest'anno deve essere importante perché devo riuscire a trovare continuità e comunque a far bene, e quindi spero che Ancona sia al posto giusto.
In questi ultimi due giorni si respira un'aria diversa, visto insomma le novità che sono sopraggiunte in società?
Ma sicuramente le ultime notizie ci hanno dato più serenità, perché comunque non era un bel clima dove lavorare dopo, vabbè, tutte le cose che sono successe. Con queste ultime notizie abbiamo preso un po' più di tranquillità e sicuramente si lavora meglio.
Ieri come è stata accolta, insomma, questa notizia degli stipendi pagati e anche della penalizzazione evitata, che insomma vi avrebbe pesato sulla classifica perché avete sofferto tanto per arrivare a quota 10, quindi sarebbe stata una sorta di beffa ritrovarsi magari fra qualche mese a quota 8?
No, infatti era importante che non venissero tolti i punti di penalizzazione e siamo stati contenti soprattutto per quello. E poi ti ripeto, secondo me comunque con un clima più sereno, con gli stipendi pagati, si riesce a lavorare anche meglio, perché comunque secondo me noi eravamo stati bravi a chiuderci noi stessi, a lasciare le altre cose fuori, però comunque avendo una serenità diversa possiamo lavorare più tranquillamente e magari rendere anche di più in campo, anzi, sicuramente.
Per un giovane come te come si riesce a tenere fuori certi discorsi?
Ma secondo me comunque pensando che dopo la cosa importante è il campo, qualsiasi cosa succeda è quello che ti fa rendere, nel senso che io penso che comunque per il tuo futuro devi far bene in campo, dopo tutte le altre voci bisogna lasciarle fuori, perché nel calcio ci sono tante parole, tante cose, ma poi infine quello che conta è il campo. Quindi se non fai bene là, tutto il resto sono chiacchiere. Per cui l'unica cosa è far bene in campo al di là di tutto. E infatti secondo me noi siamo stati bravi a pensarla così.
Arriva un messaggio per te. Grande Voltan da parte di Giampaolo. Grande Voltan, qualità e quantità sempre in campo. Complimenti per la grinta. Sabato mandiamo in Mona il Gubbio.
Lo ringrazio e sabato speriamo di riuscire a fare quello che stiamo facendo ultimamente, dai, di dar tutto in campo, e dopo secondo me se riusciamo a unirci a dar tutto il risultato arriva sicuramente.
Altro messaggio ti arriva da Gianni Red Bull. Come mai a Bassano l'anno scorso hai fatto solo 8 presenze?
L'anno scorso a Bassano ho fatto solo 8 presenze perché comunque la squadra era competitiva e poi ero entrato nel gruppo e avevo fatto abbastanza bene, dopo sono stato fermo perché ho avuto un problema collaterale e insomma dopo per decisioni tecniche anche.
Un'altra domanda ti arriva da Christian, dal Brasile addirittura. Come ti trovi a lavorare con un mister dell'esperienza di Fabio Brini?
Bah, devo dire che da quando sono arrivato mi trovo bene con il mister, mi piace come allena e come ci metti in campo. Dopo appunto sta a noi comunque rendere in campo, ecco.
Che impressione hai ricavato dalla tifoseria? Magari non numerosissima in questo momento, ma sempre vicino sia in casa che fuori, e sempre insomma unita in un corpo unico a voi?
Beh, no, io credo che sia importantissimo quello che sta facendo la tifoseria per noi, perché comunque anche dopo tutto quello che è successo c'è sempre stata vicino, dopo un inizio difficile perché comunque avevamo portato a casa pochi punti, c'è sempre stata vicino, ha detto che comunque è sempre stata con noi, e comunque nel calcio di adesso, con tutte le cose che succedono fuori, avere una tifoseria come questa, insomma, comunque è importante averla accanto, per noi in campo vuol dire tanto.
Domenica, sabato ci sarà una partita importante contro il Gubbio, che partita prevedi?
Ma io penso che comunque in questo campionato siano tutte importanti, perché comunque si vede che c'è anche col Venezia, col Bassano, comunque magari si meritava un pareggio, qualcosa in più, per cui è un campionato molto equilibrato e quindi ogni partita è a sé. Sabato ti dico, non prevedo niente, speriamo di fare una buona prestazione, dico solo questo.
Voltan tornerà di nuovo titolare?
Non lo so, speriamo, dai, vediamo, non lo so. Non mi bilancio, non lo so.
Quale ruolo può recitare l'Ancona in questo campionato?
Bah, secondo me l'importante è arrivare il prima possibile alla salvezza, che è il primo obiettivo. E dopo, quello che è dopo, lo prendiamo tutto in più.
Bene, grazie per essere stati con noi, a Davide Voltan.
Grazie a voi.
Grazie.
Buona
Davide.
Serata.
Arrivederti in campo presto.
Grazie.
Ciao.
Ciao.
Ringraziamo Davide Boltan e ovviamente ringraziamo l'Ancona 1905 per la disponibilità di metterci in contatto con i propri dirigenti, i propri giocatori. Stavo controllando la prossima terna arbitrale, caro il mio Daniele. Intanto questa è la terna per la prossima partita.
La terna è composta di Ancona Gubbio, è composta dall'arbitro Vito Mastro Donato di Molfetta e dagli assistenti Giovanni Mittica di Bari e Dario Gregorio, sempre di Bari.
Intanto io ho trovato che abbiamo recentemente già incontrato questo arbitro. Per quello che riguarda il campionato di Lega Pro, la partita è del 6 febbraio 2016, Aquila-Ancona.
L'Aquila-Ancona, dove i biancorossi raggiunsero il pareggio in casa appunto degli abruzzesi 1-1, la gara fu condizionata anche dall'infortunio immediato di Mallus, che ricevette una brutta botta dall'attaccante avversario Perna, e in quel caso l'arbitro Vito Mastrodonato insomma non ravvisò nulla di regolare. Insomma, si trattava di un fallo sì scomposto, però pur sempre di gioco. Un arbitro che in quell'occasione annullò anche un gol a Libertazzi, che poi si rivelò con il contributo delle immagini un gol regolare, quindi un arbitro che ha un precedente non troppo positivo con i biancorossi, perché pur avendo poi riacciuffato il risultato su 1-1, però fu una partita viziata da quell'errore con il fallo non... con il gol di Libertazzi non ravvisato.
E intanto ancora pensieri, ancora messaggi 334 35 20 488. Francesco che dice: il calzaturiero di Grottammare non te lo dirà mai che ha messo 80.000 euro per l'Ancona, perché i tifosi della Samba non lo perdonerebbero mai.
In teoria potrebbe non dire quanto ha messo, però che ha dato il contributo all'Ancona, sponsorizzazione, dovrebbe dirlo volentieri, perché qualsiasi imprenditore che mette una quota vorrebbe ricevere una visibilità, magari senza dire quanto ha messo, ma la visibilità penso che qualsiasi imprenditore...
Ma magari l'ha fatto come sponsorizzazione economica, più che altro, ha un valore economico e non di immagine, magari qualcos'altro. Dai, chi è questo? No, non c'è la firma, però è una proposta, questa è una proposta per la prossima trasferta. Questo nostro amico ci manda questa idea: per la prossima trasferta di sabato 29 a Pordenone, la società potrebbe chiedere di anticiparla alle 14.30 in modo da rientrare a casa entro la mezzanotte, squadra e tifosi? Che ne pensate?
Penso
soprattutto
che
per la terna arbitrale dovrebbe rientrare a casa entro mezzanotte.
Quello è il problema minore.
No, costa guardando, di più, no? Dopo c'è il costo.
Guardando a livello egoistico, sarebbe l'ideale. Se
con la scusa, dai.
Se la partita a Pordenone ancora, penso che l'Ancona si muoverà in questo senso. Poi bisognerà trovare l'accordo, perché per anticipare una gara o posticiparla serve l'accordo tra due società, però spero e penso che l'Ancona lo faccia, provi quantomeno a trovare l'accordo col Pordenone.
Altra domanda è rivolta a te, Daniele. Mi dici chi comanda? Te lo chiedo, no? Daniele, mi dici chi comanderà l'Ancona? Che si parla che dietro a questa società sono in 6-7 persone? Non è l'Ancona di Leone e Mastro Pietro? Punto interrogativo. Non credete che bastava un patron solo? Punto interrogativo. Invece si parla di Rangoni, Dondi, Fienni e quanti sono? Punto interrogativo. Da questa nuova società non so se sarà da fidarsi, vedremo strada facendo.
Allora,
letteralmente come è scritta.
Sono varie domande. Credo anch'io che bastasse un patron solo, se solo ci fosse stato un patron solo disposto a prendere il tutto.
Con tanta liquidità.
Le società che funzionano meglio sono quelle dispari e con un numero di persone inferiore a 2. Quindi quella sarebbe stata la soluzione migliore. Però purtroppo non c'è stato alcun patron o alcun imprenditore disposto a rilevare da solo questa Ancona, e quindi ci dobbiamo accontentare quello che passa il convento. È anche vero, il rovescio della medaglia, che non c'è un imprenditore, un personaggio che ha rilevato la maggioranza delle quote, oltre la maggioranza, visto che abbiamo Leone con il 45% e Mastro Pietro con il 40%. Quindi poi se dovesse esserci qualche diatriba tra soci, poi diventa difficile anche imporre la propria idea o imporre il proprio indirizzo. Per quanto riguarda i personaggi dietro, ovvero sia si parla di Rangoni, Dondi, Fenni, queste sono le indiscrezioni raccolte dalla stampa e di cui tutti parlano. Vedremo appunto quando sarà presentata questa nuova società da chi sarà composta e soprattutto chi muoverà i fili di questa società, visto che dietro a questi ci sono anche gli stessi D'Angelo, lo stesso Mancini che ha avuto un ruolo importante, che potrebbe assumere il ruolo di direttore generale. Per quanto riguarda il fidarsi o meno, come sempre noi preferiamo valutare i fatti. Abbiamo raccolto delle informazioni sui vari personaggi, ma aspettiamo, cioè non facciamoci la testa prima del previsto nel caso in cui magari imprenditori come Dondi hanno avuto esperienze non proprio felici in altre società come Asti, Rovigo e Trento. Però aspettiamo prima se effettivamente fanno parte di questa compagine societaria, e due, lasciamo di lavorare per poi giudicarli. Il primo step, ovvero sia quello del pagamento di stipendi, è stato effettuato. Ci sono anche altre scadenze immediate, come quella del 31 ottobre per il pagamento degli stipendi di settembre, per non vedersi poi bloccati i contributi di nuovo dalla Lega. Quindi lasciamo percorrere la loro strada ai nuovi proprietari, ai nuovi soci dell'Ancona, e poi li giudicheremo.
Altre domande rivolte a te al 334 35 20 488. Come hai visto la squadra in queste ultime ore dopo il pagamento degli stipendi? Ti risulta più sereno l'ambiente?
Ma la serenità era stata un minimo ritrovata con gli ultimi risultati positivi. La squadra non ha ancora conosciuto i nuovi proprietari e sicuramente è sollevata per il pagamento di stipendi, questo sì, però insomma ha bisogno poi di conoscere chi gestirà l'intera situazione, e penso che nei prossimi giorni, massimo 10 giorni, insomma, saranno svelati anche per la squadra chi i soci che gestiranno la società. Poi la squadra è sollevata oltre che per gli stipendi, abbiamo sentito volta, non era fondamentale solo l'aspetto economico, ma anche era importante evitare la penalizzazione, perché hanno sudato tanto per arrivare a 10 punti, quindi archiviare l'inizio traumatico, poi vedersi magari togliere 2 punti per cause non dipendenti dalle loro prestazioni in campo, sicuramente sarebbe stato un peccato. Quindi una squadra tranquillizzata, visto che adesso si può tornare a parlare di campo con un pizzico in più di entusiasmo, e vedremo se questo gioverà anche nelle prestazioni in campo a partire da sabato contro il Gubbio.
Io adesso non ti vorrei mettere in crisi, però così spizzicando un po' di qua e un po' di là tra le varie notizie, cioè quando si parla del pagamento degli stipendi, chissà quanto, che cifra enorme sia stata pagata di stipendi.
Vabbè, dopo ogni società ha il proprio
monte. Ma cioè, il problema grosso era questo, reale, no? Era il pagamento degli stipendi. Però uno, sentendo sempre cifre roboanti che arrivano dalla massima serie, pensa che chissà quanto era importante, cioè che cifra importante poteva essere da dover tirar fuori. In realtà possiamo dire che la cifra era molto molto modesta.
Era modesta anche perché poi diversi giocatori maturano lo stipendio dal 1 settembre, visto che ben 4 acquisti sono stati fatti l'ultimo giorno di mercato, qualcun altro magari negli ultimi giorni di agosto. Quindi poi infatti a volte sentivamo anche dei giocatori che insomma ancora questa difficoltà prettamente economica neanche l'avvertivano, perché erano arrivati negli ultimi giorni di agosto. Comunque sì, stiamo parlando di cifre non eccezionali, insomma, però pur sempre di cifre che per la categoria rientrano nella media, non elevatissime ma nella media.
Intanto nel frattempo sono andato ancora a scartabellare, proprio è un arbitro che ci ha messo del suo, perché ci ha diretto anche nel marzo del 2011 un Tolentino Ancona.
Tolentino che dovrebbe ricordare bene anche il nostro Paolo Papiri, mi sembra.
Sì. Quindi
che trovò difficoltà dall'arbitro in tribuna, no, non dall'arbitro sul rettangolo verde.
Mamma mia. Allora, ecco qua. Dice questo Massi, dice Mastro Pietro, c'ha due negozi di gioielli, Leone è un rappresentante dei materiali a termoidraulico, Ranieri fa, vabbè, coi soldi del papà. Se parla di un industriale da Modena che ha fatto, vabbè, siamo freschi, va bene. Massi ha fatto un compitino e ha tirato
un curriculum,
ha tirato sulle sue delle sue conclusioni. Gianni Red Bull, ma può essere che ancora non ci sta bene mai niente? Se sono tanti che mettono i soldi, ben vengono, il problema è che vadano d'accordo fra loro. Giustissimo.
Non è semplice, quando sono in tanti, al di là delle, se i personaggi possono essere graditi o meno, non è mai semplice quando una società è gestita da tanti, tanti soci.
Dipende.
Nessuno
se poi
con
dopo
la maggioranza assoluta.
Esatto, dipende però se ci sia un'accordata di imprenditori, e allora in quel caso già sanno in partenza quello che hanno messo e probabilmente quello che pensano di ricavarne. Gabriele, mi fate una panoramica sul, ancora, sulla proprietà, no, dei cartellini, oh, cambiamo un po', va, mi fate una panoramica sulla proprietà dei cartellini degli attuali giocatori? Credo sia qui il nocciolo della situazione. Dorico Forever, anche se straniero in patria. Gabriele. Ciao Gabriele.
La panoramica dei giocatori attuali, abbiamo qualche giocatore con contratto di più di un anno. Abbiamo Forgax, nazionale Under 21 ungherese, al quale è stato firmato un triennale. Abbiamo il capitano Ricci, al quale dovrebbe essere stato firmato un biennale, così come Amoy, l'altro giocatore di esperienza della difesa. Barilaro, il contratto in scadenza è stato allungato, era in scadenza a giugno 2017, è stato allungato fino al 2018. Quindi Barilaro, Amoy, Ricci, tutti fino al 2018. Forgax, abbiamo detto triennale. Cognigni è stato allungato il contratto anche lui all'inizio dell'estate scorsa fino al 2018. Battaglia dovrebbe avere un biennale, così come pensiamo per Zampa. AJ invece in prestito dal Benevento. Altri giocatori in prestito sono Voltan, che proviene dal Genoa, come abbiamo sentito dalla sua stessa voce. In prestito dalla Roma viene Frediani, in prestito dal Cesena e Djuric. Poi abbiamo De Silvestro, che ha un contratto annuale, quindi scadrà al termine di questa stagione. Bariti, che ha un contratto biennale. Quindi questa è la panorama. Gelonese ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione, così come Kostadinovic e così come Tassoni. Rossini, anche lui ha un contratto annuale. Quindi diciamo così che dei giocatori attualmente all'Ancona solo un 30, massimo un 40% hanno il contratto anche per la prossima stagione, visto che anche lo stesso Momenté scadrà nel 2017, Samba in prestito, quindi un 30% dei giocatori circa hanno un contratto oltre l'annuale.
Bene, facciamo una piccola pausa dedicata non al calcio per quello che riguarda l'Ancona 1905, ma rimaniamo nel tempo del calcio, ma facciamo un salto dall'Ancona 1905 al calcio a 5.
Radio Tua presenta il campionato dell'Anconova Marmi Calcio a 5, in collaborazione con Antincendi Marche, tutto sulla sicurezza antincendio e antinfortunistica, in via Esino 145B a Torrette di Ancona. Ulisse SRL, pulizia, deratizzazioni, disinfestazioni sia civili che industriali, in via Marconi 55A a Falconara. Uromed, fornitura e servizi ospedalieri, apparecchiature biomedicali, in via Caduti del Lavoro 24 ad Ancona.
Eccoci, allora torniamo a parlare come ogni settimana dell'Ancon Nuova Marmi Calcio a 5. Lo facciamo questa sera con un altro ospite. A te Daniele.
Sì, abbiamo l'elemento di spicco, ma soprattutto il timoniere di questa Ancon, l'allenatore e giocatore Davide Bilò. Buonasera.
Buonasera Daniele, buonasera a tutti quanti, eccomi qua.
Allora, è un Ancon che è reduce da uno strano risultato, perché eravamo abituati a sonanti affermazioni e invece nella settima giornata di campionato è arrivata questa sconfitta per 7-6 sul campo di Montecchio.
Sì, purtroppo è arrivata la prima sconfitta in campionato, ma è una sconfitta che comunque ci sta, perché come ho detto ai miei giocatori, le parole più semplici sono queste: quando una squadra, seppur forte come noi, perché giudico la nostra squadra una squadra forte come noi, commette troppi errori nella giornata, alla fine è giusto che perda, o comunque si perde quando se ne commettono troppi gli errori. Ecco, questa è la sintesi di quello che è accaduto. E gli errori, quando parlo di errori comunque a 360 gradi, che partono già magari fin dall'inizio della partita, quindi già dall'appuntamento, ecco, quindi una giornata partita storta, diciamo, fin dall'inizio, ecco.
È un Ancon che rimane al secondo posto, però scende a meno 4 dal Fuzza al Cobà, che fino adesso ha vinto tutte le gare in programma, anche se aveva un punto di penalizzazione.
Sì, diciamo che noi ci siamo trovati così, a suon di risultati, a seguire il Cobà, ma non era la nostra, il nostro obiettivo iniziale, perché comunque il Cobà è una squadra a livello sicuramente di nomi più attrezzata di noi, e sicuramente a noi piaceva mettergli pressione dietro, perché è sempre bello vincere, perché comunque l'aria che si respira durante le vittorie è sempre un'aria più piacevole. Però c'è stata una sconfitta, ci sta, il campionato è lungo, ma noi sicuramente non facciamo la corsa sul Cobà, noi giochiamo tutte le partite provando a vincerle tutte, proprio come ti dicevo prima, perché nella singola vittoria, nei tre punti non sono compresi solo quelli, ma nei tre punti c'è, come ti dicevo, c'è sempre una buona aria a livello di gruppo, a livello di ambiente. Ecco, le vittorie, vincere aiuta a vincere, questa è un po' la nostra mentalità.
Tra le poche note positive della prestazione di Montecchio, dove un po' tutta la squadra è andata sottotono, si può trovare la tripletta di Tommaso Pinto, che è salito in vetta alla classifica dei canonieri con 12 reti.
Ma ecco, questa è un esempio, diciamo, come lo avevo anche detto in altre occasioni, è un classico esempio dove dimostra che nello sport, nella vita, l'intelligenza fa la differenza, e quindi questo ragazzo, pur non essendo dotato di un gran tiro, magari di un gran fisico, dimostra che con l'intelligenza, con inserimenti intelligenti, giocate intelligenti, riesce a fare gol pur facendo il centrale dietro, quindi è una sorpresa benvenuta, diciamo.
Per te è il secondo anno nel doppio ruolo da giocatore allenatore. Come ti trovi, insomma, a condividere queste due mansioni impegnative?
Diciamo che è un compito duro, ti responsabilizza molto di più. Mi sono trovato a fare delle cose che non avevo fatto mai in vita mia, comunque sia iniziare la gara, prima della gara, diciamo, trovarmi a pensare a me, ma nello stesso tempo dover pensare ad altri ragazzi, quindi poi durante la partita cercare di seguire un po' tutto, e talvolta questa cosa qui mi porta sicuramente via molte energie mentali, e infatti ammetto che si trovano difficoltà nel doppio ruolo se, diciamo, non hai una persona che ti dà una mano dall'esterno, comunque quando tu giochi, perché poi, diciamo, io quando sono in campo la partita la vivo intensamente, quindi posso sicuramente perdere di lucidità, quindi c'è assolutamente bisogno di una persona. Io c'ho Andrea Mosca che mi dà una mano soprattutto quando gioco. Però ti dico, è molto impegnativa come cosa, perché ti porta via tante energie mentali. Questa qui è le difficoltà più grosse, ecco.
E com'è il rapporto con il tuo vice Andrea Mosca, che tra l'altro abbiamo avuto ospite la scorsa settimana qui a Radio Tua?
È un buon rapporto, è un ragazzo che mi sta vicino, talvolta mi sopporta anche, e comunque c'ho anche un caratterino un po', quindi diciamo che mi sopporta, mi si presenta sempre con i modi giusti, e soprattutto la deve vedere come me nel momento che io sono in campo. Questo è il suo compito principale, ecco.
E quest'anno ha giocato un po' meno rispetto alla scorsa stagione, per motivi fisici o per scelte dell'allenatore?
Diciamo che sono stato bloccato da un paio di infortuni, di cui uno ancora mi sta dando un po' fastidio. C'ho un dolore addominale che ancora mi dà un po' di fastidio, però sì, ho saltato 2-3 partite e anche 4, mi sembra, e comunque quando sono stato assente la squadra, diciamo in questo caso qui vista da allenatore, mi ha molto soddisfatto, perché ha dimostrato sempre in ogni partita carattere e non mi ha fatto sicuramente rimpiangere né a me e né comunque sia a Ciavattini, che anche lui è mancato per diverse partite.
E tra l'altro è una squadra che ha sempre sopperito in modo degno all'assenza di Davide Bilò.
Ah, assolutamente, la squadra ha avuto sempre lo stesso atteggiamento, la stessa cattiveria agonistica, la stessa fame, le stesse cose che poi avevo detto in precedenza. Non sono mancate certe caratteristiche di quando sono in campo, a dimostrazione che nello sport, quando sei, hai fame, hai voglia di vincere, sei determinato, non dico che le vinci tutte, ma batterti rimane sempre un compito difficile per tutti.
E un Ancon Nova Marmi che è impegnata anche nella Coppa Marche, perché dopo la partita di sabato di campionato andrete lunedì a Fabriano per giocarvi la qualificazione alle finals di Coppa Marche prevista a gennaio. All'andata avete vinto quindi 7-2 e partite da una posizione di vantaggio.
Diciamo che adesso la testa principalmente a venerdì a Città di Falconara, perché comunque dobbiamo subito reagire subito con i fatti a questa sconfitta. Quindi adesso il mio primo pensiero va lì, poi successivamente va lunedì, che comunque sia abbiamo un buon margine di vantaggio, 5 gol sono tanti, ma non dobbiamo cadere nell'errore di andare lì e proteggere, andare lì, andremo lì a dare battaglia pure con 5 gol di scarto, perché metterò dentro comunque giocatori determinati che vorranno vincere anche quella partita.
È stato un vero e proprio tour de force in questi primi 2 mesi, tra impegni di campionato, impegni di coppa, siete impegnati praticamente ogni 3 giorni.
È stato un tour de force che poi purtroppo ha combaciato anche con le defezioni mie e di Ciavattini, che erano due elementi che diciamo protagonisti della vittoria dell'anno scorso, quindi apposta per questo la squadra ha reagito bene proprio in un momento dove c'erano partite ogni 3 giorni, e quindi complimenti alla squadra e complimenti ai ragazzi, di cui sono molto fiero.
Che partita sarà quella di venerdì prossimo contro il CUS Falconara?
Contro il Città di Falconara sarà, li sono andati a vedere venerdì, avevano un paio d'assenze, sarà una partita comunque sia sempre difficile, non bisognerà sottovalutare assolutamente l'avversario, ma sono sicuro che la mia squadra sarà molto affamata, perché la sconfitta ci ha fatto male e ci ha rimesso un attimo sui piedi per terra, e sicuramente saremo molto determinati venerdì, questo è sicuro.
Bene, grazie Davide Biloa, Ancon Nuova Marmi, grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi, a presto.
A presto.
Grazie, un saluto.
Ciao. E allora via che lo sigla.
Radio Tua ha presentato il campionato dell'Ancon Nova Marmi Calcio a 5, in collaborazione con Antincendi Marche, tutto sulla sicurezza antincendio e antinfortunistica, in via Esino 145B a Torrette di Ancona. Ulisse SRL, pulizia, deratizzazioni, disinfestazioni sia civili che industriali, in via Marconi 55A a Falconara. Uromed, forniture e servizi ospedalieri, apparecchiature biomedicali, in via Caduti del Lavoro 24 ad Ancona.
Ancora messaggi al 334 35 20 488. Prima di tornare a occuparci, no, ci torniamo subito a occuparci dell'Ancona. Intanto c'era ancora qua la. Ci chiedevano, oltre al pagamento degli stipendi e dei contributi, sono state ripianate anche perdite che la società aveva?
Sì, sono state ripianate le perdite e ricapitalizzata la società, che adesso ha un capitale sociale di 200.000 euro.
E ancora, andiamo, mamma mia, quanti messaggi. Fiorella che dice, tutti i galli a cantare, si spera che non stonano.
Si spera veramente.
Poi Dorico dice, ma se possa, perché l'uomo ombra Ciardullo non viene mai intervistato né dai giornali né da voi?
Secondo me in questo momento, in questi primi 3 mesi, l'unica persona che ha lavorato veramente, che non ha fatto promesse, ma che si è rimboccato le maniche, è stato sempre con la squadra, è proprio Ciardullo. Ha capito che la situazione era difficile, che c'era da fare magari poche promesse, ha agito nell'ombra, ma il suo mestiere, magari non prettamente da DS, visto che l'ha fatto fino a che c'è stato Cerminara, ma quantomeno da team manager l'ha fatto, è un lavoratore vero, che è sempre al fianco della squadra, quindi tra le varie figure o fantomatiche figure che si sono avvicinate ad Ancona, non parlo di quelli da sabato, ma fino a sabato scorso, uno dei pochi che hanno lavorato ed hanno fatto quanto dovuto, secondo me, è proprio Adriano Ciardullo.
Messaggio di Giampaolo che dice: mi viene da ridere sul fatto di quante chiacchiere fanno gli imprenditori di Ancona, che parlano per mesi di fare cordate e poi non fanno niente, e invece la cordata nuova, la prima botta, l'ha creata un ascolano. Vedete che qua sono tutti chiacchieroni, da altre parti gli piace fare i fatti prima. Capito, imprenditori di Ancona? Dice così, insomma, pensiero di Giampaolo. Poi andiamo subito a vedere quest'altra, ma ci andiamo tra un istante. Questo nostro amico dice: perché dovrei essere tranquillo quando tutti sappiamo che il signor Mastropietro è stato il braccio destro di Di Nicola? Devo essere tranquillo se dietro a Leone c'è il signor Dondi, pluricalcisticamente fallito? Devo essere tranquillo che è restato Miani con quello che ha combinato da dicembre fino a oggi? Su Ranieri non commento, dice, insomma, ce l'ha con tutti questo nostro amico. Diamo il tempo, vedremo, no? Quello che succede.
Quest'altra... i curriculum ormai sono noti a tutti. Adesso vediamo cosa combineranno ad Ancona, e se i personaggi, non parlo di Mastropietro e Leone, ma di tutti gli altri dietro, verranno effettivamente fuori. E quale compito avranno in questa società? Quale ruolo?
Quest'altro amico ce l'ha con me, dice: Stefano, fatela finita con affetto di chiamare l'OS Ancona 1905. Sarà ora di chiamarla soltanto Ancona. Dai, che ora la nostra Ancona, sempre solo soltanto Ancona, per favore. Io lo farei, ma non è questo il nome di questa società. Allora, poi ancora, dai su, ma l'ha detto anche ieri Miani che dietro un orafo e un rappresentante c'è per forza altra gente. Siamo alla finestra e non brontoliamo a prescindere. Paolo di Monte San Vito, ciao Paolo. Gianni, stazione, ma i pochi sponsor che avevamo hanno confermato o come al solito se ne sono andati? Pensiero di Gianni. Io penso che abbiano già anche pure pagato, cioè,
gli sponsor che abbiamo ormai la loro, che abbiamo di sicuro la loro parte l'hanno data. Gli altri con cui magari c'erano delle trattative magari saranno da rinegoziare o da ricontattare, però
quelli che sono rimasti, perché ricordiamo
quelli
sempre
di cui
che
vediamo i cartelloni nello stadio, quelli la loro
molto
parte...
bianco, ho notato, però
come
ho notato molto bianco ultimamente allo stadio per quello che riguarda i vecchi sponsor che c'erano presenti. Ho notato queste belle pecettone bianche, che un po' dispiace il fatto che siano stati trattati male imprenditori che erano fino all'inizio della stagione a fianco dell'Ancona. Vabbè. La domanda era: perché non viene intervistato Ciardullo? Ti ridice Dorico.
Quando l'ufficio stampa ci metterà a disposizione Ciardullo?
Ma forse perché non è chiaro,
scorso,
il meccanismo.
La scorsa stagione, Gianfelici, quante volte l'abbiamo intervistato? Non è che lo intervistavamo così spesso.
No, dicevo, per i nostri amici bisogna ricordare che non è che siamo noi che chiamiamo e poi dall'altra parte ci rispondi: sì, come no, vengo in diretta immediatamente. No, c'è una, anche qua una burocrazia, ci sono degli step, quindi noi dobbiamo chiedere alla società chi è il personaggio che viene messo a disposizione tra dirigenti e giocatori. Se Ciardullo non viene messo a disposizione, non è che di capo nostra noi possiamo intervistarlo. No, non è così, se non funziona così.
Anche perché in sede di mercato la squadra l'ha fatta cerminare, comunque sia, veniva sempre a parlare comunque.
L'ha fatta cerminare ufficialmente, ma ufficialmente dice che non è vero. Adesso sulle dichiarazioni uscite sulla stampa,
esatto,
tra le altre cose c'è
anche
questo.
Servirebbe un po' di coerenza, perché quando nei mesi scorsi insomma si diceva sempre: facciamo questo, facciamo quell'altro, prendiamo dopo ogni acquisto, dopo ogni partita si usciva sempre parlava sempre un determinato personaggio. Dopo, nelle difficoltà, dire io non c'entro niente, quantomeno dire io sono corresponsabile di certe cose che non sono andate, perché poi qualcosa è anche positivo, come vediamo in questo momento la
certo,
squadra
no,
sta...
Alla fine la squadra di cui così tanto si è parlato in maniera negativa è una squadra che sta comunque marciando,
dimostrando sul campo un discreto valore. Quindi prima dire...
Però eri presente anche tu a quella conferenza stampa dove fu detto, insomma, che alcune transazioni in realtà non furono fatte da...
Sì, in effetti, però...
Da lui, cioè dando una botta di qua, una botta di là. Però in conferenza stampa ci fu detto che in realtà alcune questioni non furono trattate direttamente, confermando un po' quello che è uscito anche sulla stampa come sua come dichiarazione
però
finale.
Però è pur vero che molti
poi dopo io alla fine ognuno cerca di salvarsi, no?
Diversi acquisti, molti acquisti sono pur sempre stati fatti dal DG, che fino a chi c'è stato ha avuto un ruolo predominante importante, perché lo vedevamo insomma tutti i giorni, era il più attivo e il più impegnato nella causa. Quindi dire che le colpe non sono, se così si vuole parlare di colpe, perché in fondo ribadisco, le stagioni vanno valutate alla fine, mai durante. Però dire che su determinati aspetti che non andavano lui non c'entrava, insomma c'entrava o c'entrava relativamente, secondo me è un po' ogni tanto bisogna prendersi responsabilità e crescere, quindi non prendersi solo i meriti nel momento in cui si effettua una certa operazione, ma eventualmente anche le critiche per qualche operazione non riuscita ad hoc.
Intanto vi diamo subito, proprio arriva a fagiolo dopo tante vostre richieste e delucidazioni, che domani sarà presentato alla stampa,
alla squadra,
proprio il signor Mastropietro. Quindi già primo tassello, il primo step si fa, quindi domani c'è la presentazione ufficiale di Mastropietro, quindi è si sta muovendo, no? Qualcosa,
cioè,
si sta muovendo.
Si presenterà, cioè più che la presentazione è lui che va dalla squadra.
Vabbè, adesso non andiamo a formalizzare sul comunicato, non metterci da pure. Però se no sembra che apre la porta e dice: salve, sono Mastropietro.
E farà così. Sono io che comando.
Esatto. Vabbè, sapremo allora che comanda Mastropietro. Pubblicità per noi, state con noi.
Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, tacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni.
zona Vallemiano Ancona, telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch, revisioni moto e auto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Pirelli, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Iesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Iesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo dall'ultima pausa pubblicitaria, ma non ci fermiamo perché andiamo a introdurre il nostro terzo ospite. A te, Daniele.
Sì, abbiamo con noi colui che era stato delegato nella prima settimana della nuova stagione agonistica di iniziare ad allestire l'Ancona, ovvero il procuratore Umberto Calaiò, al quale auguriamo un benvenuto nella nostra trasmissione. Buonasera Umberto.
Buonasera, buonasera a tutti voi, ben trovati.
Allora, l'abbiamo vista anche un paio di settimane fa, vedere l'Ancona contro l'Albino Leffe. Come mai era lo stadio del Conero? Semplice aggiornamento lavorativo o c'era dell'altro?
No, ero già passato in altre città, dovevo andare a Pescara, lunedì vedere il Parma, quindi è stato un giro e ovviamente l'occasione era anche quella di vedere il nuovo Ancona, che non avevo ancora visto da vicino, e l'Albino Leffe, di cui insomma hanno un paio di ragazzi interessanti, quindi anche per logiche di lavoro.
Che impressione ha fatto l'Ancona in quell'occasione?
Ma diciamo positiva, perché ho visto una squadra che comunque ha uno spirito battagliero che un po' rispecchia quello che riesce a trasmettere il mister. Credo che le difficoltà che c'erano, diciamo, per certi versi sono stati bravi a viverla in modo positivo, cercando di staccare quelle che sono le problematiche legate fuori dal campo a quelle dentro il campo. Quindi dentro il campo riescono a isolarsi e quindi a compattarsi, a fare una buona partita. Peraltro insomma, la squadra ha pure vinto, quindi da quel punto di vista là credo che visione migliore non potessi avere quel pomeriggio.
E dove pensa potrà arrivare questa squadra? Conoscendo il calcio di Lega Pro a 360 gradi.
Sì, beh, questo è un po' difficile da dire. È ovvio che è una squadra che ha dei valori, ma che certamente insomma dipende dagli obiettivi che si è posto il club. Deve certamente correggere qualcosa, diciamo, proprio per un assemblamento, ecco. Però ripeto, questo non si può dire, perché ritengo che insomma sia ancora presto per una serie di motivi, perché molta gente è arrivata in ritardo, c'è una condizione che non è ancora ottimale, le problematiche piano piano si risolvono e quindi possono avere ancora di più, come dire, un volano positivo, quindi insomma è ancora work in progress, credo.
Lei era stato appunto delegato inizio stagione nel costruire una nuova squadra con un nuovo progetto. Le è dispiaciuto interromperlo praticamente subito dopo appena 5 giorni?
Sì, praticamente dall'ultima settimana di giugno.
Esatto.
Mi è dispiaciuto molto perché ovviamente avevo preso con entusiasmo questa mia nuova, come dire, avventura, però è stata la settimana, credo, una settimana difficile. Da uomo di calcio mi era sembrato corretto, lì dove c'era l'ingresso dei nuovi soci, farmi da parte, perché secondo me è giusto così, lasciare libero, come dire, la nuova proprietà che entra di poter decidere quale persona essere, da quale persona essere affiancata, e quindi non condizionare le scelte del club.
Nei giorni scorsi il presidente David Miani ha detto, riferendosi alle difficoltà incontrate negli ultimi tre mesi, che se avesse potesse ritornare indietro avrebbe continuato il progetto con Calaiò, perché prevedeva magari una squadra con qualche rischio, una squadra giovane con un progetto insomma di budget ridotto al minimo, però gli avrebbe permesso di vendere con maggior, di gestire con maggior serenità la vendita della società nei tre mesi successivi.
Sì. Un commento a quello che ha detto il presidente: mi fa piacere, perché vuol dire che quella settimana lì aveva fatto breccia un po' la logica del salvataggio dell'Ancona, che era prioritario, nel senso che c'erano pochi soldi, non che ci mancassero le idee, anzi ne avevamo già abbastanza. Peraltro la squadra era composta da 8-9 giocatori che più o meno l'anno prima erano stati quasi tutti titolari, quindi bastava realmente, ecco, fare funzionare, come dire, un pochettino di più l'ingegno, è attraverso magari qualche canale, qualche amicizia, insomma completare la rosa. Questo era stato fatto proprio perché il budget era quello che è, ma anche per una logica di valorizzazione del territorio, nel senso che la nascita dell'Ancona come progetto dei tifosi era proprio anche la valorizzazione dei ragazzi del territorio. Quindi credo che il lavoro ovviamente del settore giovanile mi è sembrato ottimo in quella settimana, sia in termini proprio di organizzazione come struttura che di risultati tecnici, perché comunque poi credo che la squadra allievi sia arrivata nella finale 8.
Sì.
E qualche ragazzo insomma è stato ceduto, qualcuno già quest'anno era stato attenzionato dopo insomma un po' il travaso di proprietà, l'ha preso il Pescara, quindi credo che comunque qualcosa di buono era stato costruito, e quindi avevamo già individuato, diciamo, una commistione di rapporti tra il patrimonio tecnico del settore giovanile con quello che rimaneva, diciamo, di contrattualizzato l'anno prima, e l'introduzione chiaramente poi di 4-5 figure che potessero un po' fare da chioccia e rendere insomma la squadra competitiva, mantenendo ovviamente la stessa struttura societaria nella possibilità poi di poter, se necessitava, cederla, appunto come diceva il presidente Miani, senza la fretta, diciamo, ecco, di dover per forza cedere a tutti i costi. Questo non è stato possibile, quindi era giusto insomma che io facessi a parte. Se l'ha detto il presidente, mi ha fatto piacere, perché è la prima volta che parlo con voi, non ho mai parlato, non sono tipo insomma che mi va di autocelebrarmi, perché sono una persona molto umile che lavora, quindi in questo senso se l'ha detto il presidente mi fa piacere, perché insomma ha detto la verità.
In molti poi, tra l'altro, qui ad Ancona, di addetti ai lavori o comunque sia di dirigenti che all'epoca hanno collaborato con lei e che adesso magari non ci sono più nella società biancorossa, hanno detto che hanno ammirato insomma la sua professionalità, e hanno detto anche che quel progetto avrebbe potuto comunque portare a qualche risultato importante per l'Ancona.
Stesso discorso fatto per il presidente Miani, se l'hanno detto mi inorgoglisce questo, perché vuol dire che probabilmente magari ero la persona giusta magari in quel momento, al momento giusto, poi magari il momento è stato sbagliato per altri motivi, però ricordo anch'io quella settimana con i collaboratori dell'Ancona che in quel momento erano lì ed eravamo, come dire, insomma abbiamo subito fatto gruppo, come mi capita spesso. Insomma, nella mia attività io coordino anche attività e progetti, uomini, e quindi diciamo si era creato il giusto feeling, avevamo già insomma individuato una serie di cose, dal ritiro al marketing, tutta una serie di cose, ma ovviamente questo fa parte del passato, ripeto, non ha importanza. Io dico semplicemente che anche l'Ancona negli anni ha avuto degli ottimi professionisti, purtroppo è andata così. Ringrazio veramente le persone con cui ho lavorato, perché veramente mi inorgoglisce sentire queste parole ancora di più del lavoro, quindi sotto l'aspetto umano mi fa molto piacere.
Come era nato in estate il contatto con l'Ancona, lei che non è propriamente un DS ma un procuratore?
Sì, diciamo che io credo, perché insomma la società abbia voluto individuare una figura che avesse un profilo, diciamo, diverso un po' dalla logica del direttore di una volta. Io credo che gli agenti di oggi, che poi sono ormai diventati intermediari, insomma, si fanno consulenze per le società, e quindi anche, come dire, l'evoluzione dell'agente, poi fare il consulente o fare il direttore, perché dopo tanti anni si conoscono giocatori, società, si fanno tante operazioni, quindi anche devi avere le attitudini, però è anche un po' fisiologico poi poter... Il rapporto è nato così, cioè in una partita che... l'ultima partita di campionato col Siena, vinta, anche quella vinta, quindi chissà se magari non porto bene, tra virgolette, c'è stato un contatto, io poi ho illustrato, come dire, su una base di un budget che mi era stato detto essere a disposizione per il mercato, ho individuato un programma tecnico, avevo individuato appunto anche le figure all'interno del club che potessero sostenere questo programma, e la cosa piacque, mentre poi ero in viaggio per lavoro, mi è stato chiesto di tornare ad Ancona per una seconda volta dopo un primo incontro, e da lì insomma si è fatto un accordo di consulenza per il trasferimento, che era inizialmente diciamo previsto sino al 31 di agosto, praticamente sino all'ultimo giorno della data del calciomercato, per poi verificare, ecco, in itinere qual era, insomma, se continuare il rapporto oppure no. Basta, questo è un po' la storia, in modo molto, molto semplice, senza nessun tipo di... ovviamente il mio gancio è stato Giovanni Villafrati, che è un mio carissimo amico che abita ad Ancona, amico dell'avvocato Mondini, che in quel caso, se non ricordo male, era il vicepresidente, insomma, della fondazione, nonché tifosissimo dell'Ancona, quindi diciamo il gancio erano stati loro. Poi avevo visto il presidente Miani, una serie di figure all'interno appunto dell'Ancona, credo che c'era ai tempi, adesso non vorrei sbagliarmi, però dico comunque diciamo la governance un po' l'ho conosciuta tutta. Da quel programma tecnico mi è stato chiesto di fare un altro incontro, e poi da lì mi è stato dato quell'incarico per iniziare. Questa è la storia, la cronostoria praticamente del rapporto.
Arriva un messaggio da Franco Lorenzini: Umberto, sei un grande, un abbraccio Franco.
Io saluto Franco, che è una di quelle persone che in quella settimana mi è stato vicino. Io ho apprezzato molto la sua passione, e credo che lui abbia, come dire, apprezzato, ecco, la mia umiltà, la mia serietà, diciamo così, ecco, per cui lo saluto con grandissimo affetto, perché è un'ottima persona e credo anche un ottimo professionista nel suo lavoro.
Adesso che idea si è fatto del nuovo assetto societario dell'Ancona, scaturito da pochi giorni, da sabato scorso?
Guardi, ho letto sabato pomeriggio che c'erano stati degli incontri, però mi creda, non è per essere scortese, non, di fatto non so le ultime notizie, le ultime 72 ore. Allora, fermo, diciamo, alla partita di sabato, perché poi domenica sono stato fuori per lavoro, oggi altrettanto, quindi non so che c'è stato il passaggio delle quote, però ancora non mi sono addentrato perché non...
Passaggio delle quote che al momento poi potrebbero esserci altri personaggi dietro, ma al momento il 45% è detenuto dall'imprenditore pugliese Riccardo Leone, il 40% dall'imprenditore abruzzese ex DG dell'Aquila Ugo Mastropietro, il 13% da Fabriano Ranieri, già presente con il 23% fino alla scorsa settimana, e il restante 2% sosteniamolo ancora. Quindi questi due nuovi imprenditori al momento sono Riccardo Leone e l'ex direttore generale dell'Aquila Ugo Mastropietro.
Ho capito, quindi insomma è partorita, no?
Esatto, però è una cordata, diciamo così, eterogenea, anche perché poi si parla, ancora non sono usciti allo scoperto, quindi attendiamo l'evolversi della situazione, che dietro ci possano essere altri imprenditori, quindi una cordata piuttosto eterogenea.
Non posso commentare, c'è una cosa che non so, e persone di cui non conosco, come dire, la storia e le persone, quindi sono e mi auguro semplicemente che possano finalmente, insomma, essere, come dire, chiare, perché io dico sempre che nei rapporti, anche se difficili, perché capisco che la tifoseria è difficile, uno non può, però ecco, di essere chiari, tutto là, cioè di poter dire le cose per come sono, senza nessun problema, cioè qualunque essa sia, la pura verità. Credo che chi ha investito vuol dire che ha, come dire, quell'interesse, ovviamente, no? Un po' come tutti, è anche legittimo, quindi, però non posso commentare, non mi va e non posso dire nulla, perché non conoscendo le situazioni sarei, come dire, un ciarlatano, ecco, diciamo così.
Nel suo progetto di luglio che aveva improntato, l'allenatore sarebbe stato veramente Zavettieri, come la stampa parlava in quei giorni?
Stampa ne ha anche parlato di Marco Giuliano, ha parlato di Fabio Liverani.
Però negli ultimi giorni era...
credo l'ultimo giorno, sì, perché diciamo la mia idea all'inizio era senza ombra di dubbio quella di Giovanni Cornacchini. Il punto da cui ripartire era lui, cioè lo staff tecnico, la base dell'anno scorso, e poi su quello poggiare e integrare chiaramente le mie idee, quelle che erano naturalmente nelle possibilità, quindi concordandole ovviamente col mister. Ho provato sino all'ultimo di poterlo trattenere, però proprio in quella fase anche Cornacchini, il mister, insomma, accortosi della cessione del club quasi imminente, credo abbia, come dire, come in quei casi anche lui da uomo di calcio, messosi da parte, lasciando aperto lo spiraglio, però era lui. Certo, se non era il mister, o comunque insomma, c'era la necessità di dover cambiare la guida tecnica, uno dei nomi certamente caldi era quello di Nunzio Zavettieri, che diciamo era tra i due e tre della rosa, sì.
Tra l'altro è un Cornacchini al quale lei parlò, ricordiamo, in un infocato faccia a faccia, infocato perché era caldo, di luglio,
anche, molto disteso più che
esatto, nel molto quale disteso, poi sì. Diede 24 ore di tempo solamente per rifletterci, poi 24 ore dopo arrivò il no da parte di mister Cornacchini.
Sì, ricordo bene quel giorno perché è stato una mattina dove appunto si aspettava che il mister insieme allo staff tornassero alle vacanze,
esatto.
Quindi ci siamo visto un martedì pomeriggio, un martedì mattina, adesso mi vorrei sbagliare, comunque è stato un martedì perché lui rientrava alle vacanze a lunedì, quindi ci siamo visto.
Era pomeriggio.
Pomeriggio. Poi mi aveva chiesto il mister, ovviamente, insomma, le classiche 48 ore, 72, però eravamo veramente con i tempi stretti, quindi chiesi la cortesia al mister di poter, insomma, aspettare il meno possibile, ma per una logica proprio organizzativa, e lui è stato talmente carino che poi l'indomani mattina l'ho rivisto in sede e ha detto: guarda, non c'è bisogno di aspettare, ho già deciso, preferisco di non rimanere, proprio per i motivi che ho detto prima. E lì ho apprezzato veramente la persona, perché lo conoscevo un po' come in tanti da calciatore, ci eravamo incrociati un po', avevo visto l'Ancona giocare, però non lo conoscevo come persona, e devo dire che l'attesa che avevo, le impressioni che avevano avuto i dirigenti e me ne avevano parlato, le persone con cui lui aveva giocato in precedenza, carissimi amici miei, per dire Giacomo Modica, che voi vi ricordate, no? Essere un po' capitano, o Tarcisio Catanese, quindi persone con cui io mi raffronto quotidianamente, perché comunque sono miei conterranei, quindi mi hanno parlato benissimo. Io poi ho visto in quell'appuntamento del martedì e poi anche quello del mercoledì mattina un professionista assolutamente serio, cioè una persona molto concreta, però che lavora anche un po' distinto. Lui ha avuto, come dire, quella sensazione di non poter accettare, pur gradendo, diciamo, la chiacchierata fatta con me, avendo apprezzato anche la volontà mia di farlo rimanere, però non ha voluto, quindi fatalità, poi ci siamo ritrovati tutti e due dimissionari quasi per lo stesso motivo, diciamo così, per cui mi unisce a Giovanni, insomma, questa settimana, ecco, lo andrò a vedere giocare, perché sono incuriosito dal vedere proprio le sue squadre giocare in un ambiente diverso da quello che era comunque l'ambiente in cui l'anno prima aveva fatto bene, perché gli allenatori poi quando cambiano squadra trovano diverse altre difficoltà, altri giocatori, quindi bisogna anche valutarli fuori dal proprio contesto. Quindi sarà uno di quegli allenatori che andrò a vedere molto volentieri.
Abbiamo un messaggio da un ascoltatore che scrive: ma adesso che Cerminaro non c'è più, non si può riprendere Calaiò?
Beh, non è una domanda che tocca a me, a cui tocca a me rispondere. Io da parte mia continuo a lavorare, a aspettare, come dire, l'occasione giusta per poter, come dire, partire con un progetto da direttore. Se c'è questa possibilità, bene. Io non voglio essere attaccato a nessuna poltrona, non sono un tipo che mi metto lì a gufare gli altri per entrare, non l'ho mai fatto, è da 14 anni che faccio questa attività. Quindi lo facevo perché ci credevo. Se dovesse capitarmi domani in prospettiva un'altra occasione, o ad Ancona, ad altri, con la mia, come dire, con la sensazione che ho avuto io all'inizio di quest'anno sportivo, certamente la valuterò con attenzione, perché insomma, mi piacerebbe fare quel tipo di esperienza.
In quella settimana in cui ha trattato per l'allestimento d'organico d'Ancona, è vero che c'era stato un interessamento per l'attaccante Tavano, ora al Prato?
Voi sapete tutto. non so come mai queste cose non... Io, sì, diciamo, avevamo delle idee, e tra queste idee era di prendere un giocatore, diciamo, un po' che rispecchiasse un profilo come Tavano, un giocatore d'esperienza, un giocatore che poteva ancora dare tanto sotto l'aspetto tecnico, e soprattutto che avesse, come dire, anche le caratteristiche per fare crescere i giovani che andavano fatti crescere. Ovviamente tenuto conto che noi già dentro avevamo sia Cognini che Casiraghi, e su quello bisognava ripartire, quindi Tavano in quel contesto, come un altro centrale dietro importante, erano le due chiocce messe a completamento di una rosa che poi andava completata ovviamente con qualche altro. Io ricordo che stavamo trattando Bangu, che sta facendo benissimo alla Regina, perché con la Fiorentina c'era già stato un primo approccio, insomma. Qualche nome era stato fatto, però mai una trattativa vera e propria, proprio perché in quel momento, diciamo, non si sapeva bene, ecco, qual era l'allenatore, quindi ovviamente andava condivisa col tecnico. Quindi la mia idea era quella dei Cornacchini, poi insomma è caduto tutto e quindi sono rimasti soltanto, come dire, sogni, diciamo così, ecco.
Il centrale difensivo era Emerson?
Anche questa Sì, perché se si giocava a tre, ovviamente, perché l'idea era quella di mantenere una difesa a tre con Cornacchini, come aveva giocato l'anno prima, avere Emerson in scadenza a Livorno con Tavano, che erano capitano e vice capitano di quel Livorno, secondo me era una buona idea. E quindi, insomma, sì, di fatto sì.
E il campionato di Lega Pro Girone B si sta rivelando molto equilibrato, nonostante tutti puntassero magari su Parma e Venezia all'inizio. Ci sono altre formazioni, altre realtà per una classifica molto corta. Alla fine verranno fuori Parma e Venezia, oppure ci potrebbero essere qualche sorpresa?
Beh, guardi, secondo me Parma e Venezia alla lunga, un po' per tradizione, un po' per valori tecnici, un po' per forza di società, un po' perché comunque insomma, hanno dei valori importanti, anche di pubblico, di tutto, insomma, di club, credo che alla lunga, diciamo, possano, però non saranno le sole, perché vi ricordo che il Bassano l'anno scorso è stata l'unica società in tutte le squadre che hanno fatto i playoff a ripetersi, cioè nessuna dell'anno scorso che ha fatto i playoff aveva già fatto i playoff l'anno prima, e l'anno prima ancora aveva vinto il campionato della Coppa Italia di C2 e è andata in C1, quindi è una società che sicuramente bisogna stare molto molto attenti, perché è gestita e diretta da un direttore molto bravo, da una proprietà molto forte, però che non hanno grandi pressioni, quindi sanno di voler raggiungere un obiettivo e magari lo portano avanti con quelle convinzioni lì, ecco, senza affari spenti, senza tanti proclami, e poi magari sono sempre là. Poi non dimentichiamoci che c'è una Reggiana che anche lì con una proprietà americana che ha fatto veramente una super squadra, e un Peral Pisalò con un mister Asta che è sempre stato tra i protagonisti in questi anni, che ha messo su un'altrettanta proprietà forte, un'altra squadra fisica, solida, con pochi fronzoli e molta concretezza. Quindi io dico che tra Parma, Venezia, Reggiana, Peral Pisalò e Bassano, una di queste insomma secondo me andrà su, ecco.
Bene, grazie al produttore Umberto Calaiò, al piacere di riaverla sulle nostre frequenze, ma come scrivono i nostri radioascoltatori, i tifosi dell'Ancona, al piacere anche di riaverla vicino alla nostra Ancona.
Speriamo presto, quando avete bisogno chiamatemi, così magari fungerò da talismano insomma in quel caso, no? Quindi spero di venirvi a trovare presto. Adesso non so se magari è la partita col Parma o con la Feralpi, adesso vediamo un po' il calendario. Grazie.
Va bene, grazie a lei. Grazie.
Un saluto a tutti.
Buonasera. Grazie ancora per la disponibilità. Intanto, per quello che riguarda le squalifiche per la prossima partita, nulla da dichiarare per l'Ancona. Invece il Gubbio farà meno di Michele Rinaldi, che ne ha combinata veramente grossa. Si è beccato 4 gare effettive per aver pronunciato una frase gravemente offensiva e minacciosa, e aveva tentato anche di venire in contatto con il direttore di gara. Partita molto calda, anche
partita
quella
calda, al 90esimo, ha perso l'ultimo minuto contro la Maceratese su calcio di rigore, quindi ha perso un po' le staffe. 4 giornate per Rinaldi. All'Ancona capitò la scorsa stagione sempre contro la Maceratese, quando Mallus fu espulso a metà della ripresa e venne punito con 4 gare.
Ricordiamo allora che a dirigere sarà il signor Vito Mastrodonato di Molfetta, che abbiamo avuto il piacere, lo virgolettiamo, di averlo in direzione con 2 match che ce li ricordiamo: 27 marzo 2011 Tolentino-Ancona e 6 febbraio 2016 Aquila-Ancona. Questo per quello che riguarda. Penso che abbiamo letto anche tutti i messaggi, siamo stati veramente bravi questa sera. Abbiamo letto, no, non l'abbiamo letti tutti, perché dobbiamo
perché
dire
l'ha lasciato in fondo.
L'ho lasciato appositamente in fondo il messaggio relativo a quello che sarà il nostro ospite di domani, a DJ Biancorosso versione quelli con l'Ancona nel cuore, come l'abbiamo sottotitolato. Perché domani andremo a ritrovare con lui i cori li ho fatti anch'io, c'ero. Era il suo coretto era il famoso Zigo Zago Zandegu. Domani sarà con noi con Roberto Cardinali e Maurizio Zandegu. Con lui però si parla anche di calcio attuale, si parla del settore giovanile, insomma si può parlare di tante cose con Maurizio Zandegu. Grande Maurizio. Allora, domani con Roberto Cardinale, DJ Biancorosso, Zigo Zago Zandegu, ospite per parlare dell'Ancona senza 1905, come diceva il nostro amico, però quella la posso chiamare Ancona, senza fronzoli, senza numeri, senza niente, perché quella era l'Ancona, che ci ricordiamo tutti, e ce l'abbiamo lì nel cuore. E quindi domani Zigo Zago Zandegu per DJ Biancorosso, ma alla fine sapete sempre che c'è lo spazio con le news della giornata, quindi anche domani vi terremo aggiornati su quello che sta accadendo. Ma intanto la notizia per quello che riguarda per quello che riguarda la giornata, c'è da segnalare, vediamo che la ritrovo, che domani si presenterà Mastro Pietro si presenterà alla squadra, andrà a conoscere la squadra, quindi già un primo tassello, dicevamo, ci sarà domani, sarà al campo a fare la conoscenza della squadra, quindi fra giocatori, dirigenza, sì, si inizieranno a scambiare opinioni. Daniele, grazie di essere stato con noi, te li faccio in diretta, tanti auguri, l'abbiamo fatto quando tu non c'eri, tanti auguri a Daniele Tittarelli.
Grazie.
Anche perché Daniele è ritornato con la voce, quindi doppi auguri, uno anagrafico e uno perché insomma sta meglio. E siamo
ma
contenti.
L'unico giorno che non ho avuto la voce è martedì.
Ecco, vedi?
Infatti Christian scrive giustamente, ma il giorno prima ce l'avevo intero.
Cosa avrei combinato lunedì notte?
Dalle ore 18 alle ore 22. Poi, esatto. Dopo 22.
Poi è tornata, finita la trasmissione, è tornata la voce. Vai, facciamo anche questo effetto. Grazie comunque a Daniele Tittarelli. Domani che cosa leggeremo sul Corriere Adriatico a tua firma?
Ma domani saremo sempre impegnati sulle vicende societarie, quindi possibili risvolti futuri, possibili assetto e poi sempre uno sguardo attento alla squadra con la voce che abbiamo sentito anche noi Radio Tua di Davide Voltan.
Intanto per chi abita ad Ancona ricordiamo, ce lo fa sapere il comune di Ancona, che fino al 22 la Galleria del Risorgimento sarà chiusa alle auto in entrambi i sensi con orario 22:05 della mattina, quindi attenzione quando rientrate questa sera se volete passare dalla galleria, il rischio è quello che la troviate è chiusa per lavori. Allora qua c'è un'altra news che è arrivata fresca
Da parte del nostro Paolo che ci scrive: confermata la proposta a Massimo Bugari per il ruolo di presidente. Avevamo dato la notizia sia noi del giornale sia Radio Tua della possibilità che il broker anconetano Massimo Bugari potesse accettare la proposta di presidente d'Ancona, quindi il nostro Paolo ci scrive che è stata effettuata la proposta al broker Massimo Bugari. Vedremo insomma nei prossimi giorni se questa proposta verrà accettata. Sarebbe importante insomma avere un presidente anconetano per dare un po' di continuità, visto che in questa cordata di anconetani non se ne vedono proprio da parte del pool di imprenditori che ha firmato il passaggio societario.
Aria nuova insomma nell'Ancona 1905. A questo punto noi ci fermiamo, vi ringrazio per l'ascolto, tra pochissimo il podcast, domani alle 13:10 la consueta replica sulle nostre frequenze, ma anche la possibilità di seguirci alle 18:30 con la nuova puntata, questa volta in compagnia di Roberto Cardinali, DJ Biancorosso, e torna a parlare di Ancona Maurizio Zandegu, ce lo ricordiamo mentre corre al centro del campo. A domani.
Punto Biancorosso.
Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento al domani alle 18:30. Ancora!